Il libro che stiamo per raccontare qui, nel posto delle parole, ci porta molto lontano, ma ci porta molto lontano in un modo straordinario, ed è un libro non dedicato, ecco, lo voglio dire subito, non dedicato a chi è appassionato, solamente a chi è appassionato di cultura giapponese, a chi ama Tokyo. No, non è solamente destinato a queste persone, anzi, è destinato a maggior ragione a tutti coloro i quali non conoscono ancora la cultura nipponica, a coloro i quali hanno sempre solo, per così dire, sentito parlare di Tokyo, come tanti, me compreso, se non per letture, per cose viste in televisione, sul web e così via. Il libro che stiamo per raccontare ci porta in una prospettiva di Tokyo sicuramente molto molto particolare. Laura Imai Messina, buongiorno.
Buongiorno.
E ben trovata qui nel posto delle parole. Che tempo fa oggi a Tokyo?
Ormai è sera e il tempo è stato bello, frizzantino.
Com'è andata la giornata a Tokyo oggi?
È stata una giornata iniziata con i corsi universitari online e poi è scesa verso la scrittura nel pomeriggio, e quindi è stata una bella giornata, separata in due.
Ma qui la storia che Laura Imai Messina, questo viaggio sentimentale nella grande metropoli, ecco, io vorrei sottolineare sentimentale, perché qui c'è molto sentimento, molto, molto, molto sentimento che ci fa scoprire questa città. Io adesso utilizzo una parola che farà rabbrividire Laura Imai Messina, ma questo libro è una straordinaria guida, ma non una guida d'antan, no? Di quelle che ti raccontavano le città, ma in modo diverso. E qui Laura Imai Messina ci racconta Tokyo insieme con delle figure, delle illustrazioni che sono altrettanto straordinarie, quelle di Igor. Come è avvenuto l'incontro tra la sua scrittura e il segno dell'illustrazione di Igor?
Igor è giunto tramite la casa editrice. Io avevo segnalato il desiderio di non inserire delle fotografie, perché le ritenevo quasi dannose, nel senso che appunto Tokyo è una città così in continuo mutamento, che fotografare dei luoghi e dare a quelle fotografie una, come posso dire, un senso di finito, ecco, rischiava in qualche modo, secondo me, di banalizzare anche il racconto. Appunto, guida, è una guida per perdersi, non è una guida per trovarsi, e Igor in questo senso come posso dire, si ritrovava, ecco, anche in questo sentimento di perdersi e non di trovarsi. E lui stesso, dopo un primo rifiuto sulla carta, diciamo, poi la carta l'ha voluta leggere, si è fatto inviare appunto degli estratti del libro, ha cominciato a leggerlo e ha ritrovato questo sentimento, no? Questo mood che coincide tra il suo modo di vivere Tokyo e il mio modo di vivere la città, e quindi ci siamo trovati effettivamente sul lavoro. Non ci siamo conosciuti prima, ma ci siamo trovati all'interno di questo libro.
Igor, tra l'altro, è un illustratore, un artista attraversato dalla musica, e abbiamo avuto modo di conversare qui nel posto delle parole con la sua veramente singolare pluralità. Ma molto interessante quello che ha detto poco fa Laura Imai Messina a proposito della differenza, ammesso che sia giusta questa parola, tra quello che è la fotografia per ritrarre Tokyo e quello che è l'illustrazione.
Sì, nel senso che comunque la fotografia, tranne credo rarissimi casi, che sono i casi più virtuosi, ecco, in cui appunto l'arte poi la attraversa, l'arte nel senso di qualcosa che non, come posso dire, non si ferma nel tempo, nel momento, ma lo, come posso dire, lo divarica, no? Lo amplia. E Tokyo ha questo vizio, ha il vizio di cambiare costantemente, quindi qualcosa che c'è oggi potrebbe non esserci domani. Quindi una fotografia, ad esempio, di una stazione, che è una appunto delle stazioni che ho descritto in questo libro, che è la stazione di Harajuku, questa stazione giocattolo, nell'arco della pubblicazione di questo libro è già scomparsa. E quindi descrivere, diciamo, proprio ritrarre la stazione com'era sarebbe stato in qualche modo dannoso, no? al libro stesso, ma anche alla visione stessa della città. Invece bisogna viverla con un senso di liquidità. Io credo che l'illustrazione, anche per questo, nel modo esatto in cui Igor la ritratta, in questo modo quasi, come posso dire, soffuso, no? La linea sembra quasi tratteggiata per allungarsi verso l'infinito. Ecco, in questo senso lì sì che si riesce a cogliere la natura di Tokyo.
La linea tratteggiata che sembra andare verso l'infinito. Qui è un invito a osservare meglio, a entrare dentro l'illustrazione di Igor. Tra le molte sottolineature ce n'è una che, sulla quale sono andato diverse volte, perché se vogliamo è quella che mi ha accompagnato in quel viaggio a perdersi, perché poi ci perdiamo in questa Tokyo, no? Ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo, come direbbe qualcuno. Tokyo non è tanto una metropoli, quanto una narrazione. Io, senza di voi, non sono nulla. Ecco, io trovo che questa frase, io senza di voi non sono nulla, sia una frase che ribalta il nostro sguardo culturale, il nostro pensiero rispetto a questa città, rispetto a questa cultura, Letizia Imai.
Proprio c'è questo vivere diversamente la comunità e quindi anche il singolo. C'è un po' lo stereotipo, no? dei giapponesi che quasi uccidono, no? il proprio io in nome poi di una comunità forte, no? che devono sostenere anche con il sacrificio di sé. Una cosa che io ho notato invece, sia frequentando ormai da più di un decennio questo paese, sia effettivamente vivendo a Tokyo, che è devo dire uno dei luoghi più rappresentativi della nazione giapponese, è il fatto che si è invece al contrario molto concentrati su un io che però si sa essere collegato a tanti altri io. Questo che cosa significa detto in pratica? Detto in pratica, lamentarsi per ad esempio un disagio, no? dovuto magari a un piccolo ritardo, non so, del treno, eccetera, porta di conseguenza poi a un malessere, come posso dire, comune, porta magari chi dovrebbe occuparsi di qualcos'altro dover ascoltare le nostre lamentele, e quindi si guarda sul lungo periodo, si sa che il proprio agire va ad influenzare l'agire di tutte le altre persone intorno a sé, un po' come la folla. Ci sono queste folle immense a Tokyo perché c'è una densità di popolazione incredibile. Ci sono appunto tra la zona metropolitana e le aree che in qualche modo, come posso dire, orbitano intorno a Tokyo 36 milioni di persone, quindi Tokyo effettivamente è un po' come la nostra Lombardia. Questo per dire che muoversi in modo scomposto porterebbe poi tutta la folla a subire delle piccole variazioni, e quindi la folla è molto ordinata perché tutti hanno la consapevolezza del sé all'interno del noi. Ecco, e io questo lo noto in tutto, lo noto nella pulizia che si mantiene ad esempio nei bagni. Uno va nei bagni pubblici e sono come i bagni dei locali. È proprio un senso proprio di comunità che però parte dal voglio stare bene, voglio vivere bene in prima persona. Quindi io credo che sia proprio una nuova concezione dell'individualismo e del senso di comunità.
Però che bello sentir dire che anche a Tokyo ci sono dei ritardi dei treni. Questo veramente mi dà gioia.
Sì, ma parliamo di pochissimi, magari di un minuto. Il problema è che ci sono delle coincidenze, quindi la coincidenza di un treno poi è legata alla coincidenza di un altro treno, di un altro treno e di un altro treno. Quindi è come una catena infinita.
Lei com'è arrivata a Tokyo? Dobbiamo ricordarla ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori di questo libro, ricordiamo, pubblicato da Einaudi, Tokyo tutto l'anno. Lei è arrivata per stare poco a Tokyo, invece qualche cosa è successo.
Sì, dovevo stare effettivamente un anno, ero partita con questa grossa valigia, ma non sufficientemente grande, ecco, da inserire più di 15 anni.
La valigia,
ecco. Era
la valigia color ciliegia, vero?
Ebbene sì, questa valigia color ciliegia. Avevo anche il cagnetto che era rimasto a Roma, insomma avevo tutto un progetto di vita che poi sottintendeva un ritorno, no? Una partenza e un ritorno. Soltanto che poi il ritorno adesso si è ribaltato, questo perché dopo un primo anno, anzi devo dire a metà del primo anno, ho cominciato ad avvertire proprio il desiderio di approfondire ulteriormente la lingua. ho avvertito forte, io credo proprio lo stimolo a imparare. C'è una tale aggressione anche, come posso dire, visiva del non conosciuto, perché uno si gira intorno ed è pieno appunto di caratteri, pieno di scrittura, no? Di una scrittura che è incomprensibile ovviamente, a meno che uno non studi non qualche anno, ma un decennio, io credo. La lingua giapponese si apprende dopo tanto tempo, ma non soltanto la lingua. Cioè, ciò che mi ha affascinato, io credo, sia anche quasi l'impenetrabilità apparente anche del comportamento. Serviva un'interpretazione costante, quindi c'era un mettersi alla prova costante. Personalmente ho sempre amato proprio imparare, no? Imparare che sia leggere, che sia. Però quello è un imparare, come posso dire, inevitabile. Non
però,
si può chiudere il libro e dire.
Però Laura, mi scusi se la disturbo. Lei se la interrompo. Lei però nel libro dice che lei sì ha sempre desiderato imparare, però ha fatto un passo avanti, se ricordo bene. Lei ha sempre amato la complessità. E quindi in quella complessità si è trovata a suo agio, veramente a scoprire, a dover anche faticare per imparare.
Sì, io credo che poi appunto la complessità sia qualcosa di inevitabile nel momento in cui si vuole apprendere, perché richiede un superamento, e un superamento non soltanto nello sforzo, ma a volte anche nel rilascio, no? Il rilasciare dietro di sé anche tutta la costruzione, come posso dire, anche comportamentale, no? Che ad esempio sono italiana, interpreto un certo comportamento secondo proprio tutta la struttura di pensiero che si è sviluppata in me da quando sono nata fino ai 23 anni, quindi passando per le scuole, passando per una pluralità proprio di situazioni. E quindi sì, la complessità secondo me è inevitabile. Io ricordo ad esempio anche all'università, no? Il cercare a volte di rendere più semplice, quello diventa quasi marketing, però è difficile, io credo veramente, apprendere in modo profondo qualcosa senza la complessità, ma anche abbandonarsi alla complessità. Non è detto che si riesca a interpretare tutto. Ecco, io vedo la complessità come qualcosa che si può affrontare e cioè è necessario il desiderio, in qualche modo, non dico di demolirla, ma di trasformarla in come dire, comprensione. Ma c'è una parte invece che rimane sempre annodata. C'è l'accettazione del non posso capire, ed è lì secondo me la crescita nei confronti di qualunque cosa poi ci si pone davanti. Cioè il fatto che ci sono delle cose così complesse che magari adesso non riesco a capire, quindi le accetto. E questo secondo me, vivere a Tokyo, ecco, mi ha aiutato molto ad arrivare a questa consapevolezza.
Penso, Laura Imai Messina, che a seguito di quello che le ha detto noi dovremmo proprio partire tutti quanti, o quasi noi italiani, trasferirci poi in Giappone, perché quando sento parlare di complessità, noi la complessità non la viviamo più, noi vogliamo la semplicità, quando poi dobbiamo pensare che la semplicità è una complessità risolta, ed è importante sentir dire non posso capire, e questo è un valore di crescita. Lei poco fa, Laura Imai Messina, parlava a proposito del Giappone, di Tokyo, di quella cultura che è strapiena di parole. Ecco, anche questo è uno stimolo a imparare. Ecco, non dobbiamo introdurre una parola che è sovente citata in questo libro, la parola, spero di pronunciarla bene, ganji,
sì.
Kanji.
Ah, kanji. Kanji.
Ecco, quindi sì. Pensi quanto io sono presuntuoso, Laura Imai Messina, e la parola kanji sono andato a tirare fuori niente meno che, ammesso che mi fosse servito, ma ovviamente non mi serve, il grande dizionario giapponese italiano di Zanichelli, di Simone Guerra, che contiene tutti i kanji. Speravo di trovare la versione italiano-giapponese, invece c'è solo la versione giapponese-italiano, quindi mi sono arreso. Cosa sono i kanji, per chi non li conoscesse? Perché è una struttura praticamente fondamentale.
Sì, i kanji sono i caratteri. Bisogna partire dall'idea che la lingua giapponese, ad esempio a differenza della lingua cinese, non è fatta solo di caratteri, no? Questi ideogrammi, ma ha altri due alfabeti sillabici, quindi è come se fosse tripartita, ecco, la lingua giapponese. Il kanji è di origine cinese, quindi la lingua giapponese aveva la propria lingua, ma non aveva una scrittura, quindi ha adottato dal cinese la forma. È come se il contenuto fosse giapponese, il suono fosse giapponese, ma poi la forma effettivamente l'ha presa in prestito, poi ovviamente cambiandola, no? Trasformandola e aggiungendo degli altri. Sì, sembra complessissimo, in effetti lo è, per quello che dicevo, 10 anni. Però la cosa affascinante è che poi sembrano come dei piccoli riassunti, un po' è come se fosse raggrumato all'interno di un piccolo spazio di questo quadratino, perché ad esempio quando i bambini imparano a scrivere, ma anche quando gli stranieri imparano a scrivere, scrivono in una griglia, no? Un po' come anche le nostre lettere dell'alfabeto, soltanto che una cosa è scrivere un carattere di un alfabeto sillabico, una cosa invece è inserire tutte queste parti densissime di un carattere. E io effettivamente poi negli anni ho subito una grandissima fascinazione, proprio perché lì in qualche modo si schiude il senso, è un po' come quando noi andiamo, cerchiamo di risalire all'origine, no? Ad esempio latina o greca delle nostre parole, cioè lì c'è il significato nel significato, che a volte è così lontano che sembra un'altra parola, però anche soltanto quel viaggio per risalire proprio al viaggio, ecco, risalire al viaggio che ha fatto una parola per arrivare fino a noi, io credo che sia un grande arricchimento. E quindi ho voluto inserire anche la visione grafica, no? Ecco, questa è una cosa che ho chiesto subito alla casa editrice, anche lì non eliminiamo la complessità, doniamola come stimolo. C'è chi magari ha studiato il giapponese e gode, no, di questi caratteri grafici, c'è chi invece non sa la lingua e non ha alcuna intenzione di apprenderla, però questo fa parte dell'esperienza di Tokyo.
Ma ci fermiamo all'esperienza estetica, no, del segno, noi che nulla sappiamo dei kanji della lingua giapponese.
Però l'estetica fa parte, io credo anche, no? Nel senso, l'estetica è parte anche del senso che diamo alle cose, no? Non possiamo vedere, no, l'estetica semplicemente come qualcosa di superficiale. È una superficie, devo dire, molto densa, molto spessa, e fa parte della fascinazione, fa parte della complessità e fa parte dell'accettazione. Ecco, accettare su una pagina in italiano qualcosa che non si capisce, ecco, secondo me è parte del viaggio, no? Torniamo al discorso dell'accettare la complessità, ma anche goderne, perché è bellissimo,
è
una scrittura meravigliosa.
Io vorrei, ricordando un testo che avevo letto tempo fa, mi scusi se usciamo per certi aspetti dal suo libro, Laura Mai Messina, restando ancora nel kanji, lessi un articolo dedicato per l'appunto al kanji, e in questo articolo si diceva, se ricordo bene, che non sarebbe semplice realizzare una scrittura della lingua giapponese che non abbia i kanji, ecco. È immaginabile una lingua giapponese senza di quello, senza il kanji?
Ma perché mai? Perché dobbiamo eliminarli? Certo, parlavamo di semplificazione e complessità, cioè questo tipo di esperienza della complessità come valore la può avere un italiano che viene in Giappone, però ovviamente ad esempio i giovani giapponesi tendono a utilizzare ad esempio di questi tre sistemi di scrittura, il katakana, che è questo alfabeto squadrato, sillabico squadrato, molto più semplice, perché appunto leggere i kanji è complesso, e ovviamente dicono no, togliamo qualcosa, oppure ad esempio sui giornali c'è la lettura accanto, però ecco, è un po' come... insomma, è il viaggio che fa una lingua in ogni, io credo, ogni lingua, no? Ha le sue complessità, un po' come certe strutture grammaticali che magari adesso vengono accettate e 50 anni fa non venivano accettate. Ovviamente non riesco a immaginarlo, perché io vivo in questo tempo. Tra 100 anni chi lo sa, ma dubito anche per una questione di spazio, cioè la lingua giapponese ad esempio non ha lo spazio tra le parole. C'è punteggiatura ma non c'è lo spazio tra le parole, il giornale si legge appunto dall'alto in basso, da destra a sinistra, è come se colasse, no? Colasse dall'alto in basso, e c'è appunto il kanji aiuta dopo una prima complessità nel riuscire a leggerlo, perché a seconda dell'abbinamento cambia suono effettivamente, ci sono kanji che hanno anche decine di letture diverse a seconda dell'abbinamento, cioè si riesce subito a cogliere il senso, anche non riuscendo a pronunciarlo si riesce a capire il senso se si è studiato. E quindi insomma no, ma perché dobbiamo eliminarlo?
Altro che, no, lasciamolo ovviamente,
lasciamolo
perché
lì.
È un pilastro fondamentale della cultura giapponese. Il suo libro, Laura Mai Messina, intitolato Tokyo tutto l'anno, in effetti è scandito mese per mese per vedere toccare con mano, ritorno a usare la parola perdersi proprio in questa Tokyo, nella quale noi pensiamo si viva esclusivamente di modernità, di tecnologia e di cose avanzatissime, tutto vero. Però Laura Maimessina in questo libro ci porta a passeggiare dentro Tokyo, a scoprire sì la modernità, ma dentro la modernità c'è la cultura classica, per quanto possa essere classica per Tokyo, le credenze, le tradizioni religiose, ecco, ci porta dentro a una ritualità importantissima. Su questo vorrei veramente soffermarmi, perché la parola rito per i giapponesi è determinante.
Sì, le tradizioni giapponesi sono rimaste. Io dico sempre che appunto è stata l'assenza dell'illuminismo in qualche modo a salvaguardare, no? A salvaguardare tutto questo patrimonio immenso, anche devo dire molto pregno di spiritualità, ma poco di religiosità. Ecco, in questo senso non c'è qualcosa di estremamente rigido e normativo che ha piegato, no? Il rito, che è legato alla terra, legato al cibo, legato soprattutto alle stagioni. C'è questo meraviglioso calendario, per cui il calendario lunare, che poi appunto è quello che ha preceduto, no? L'imposizione, no? Da parte dell'Occidente del proprio calendario, che era scandito per appunto micro stagioni, c'erano 72 stagioni, 72 tempi all'interno dell'anno, quindi ogni 5 giorni in effetti cambiava una stagione, e tutto ciò veniva poi, si rispecchiava poi sia nei cambiamenti proprio della natura, sia poi in queste micro celebrazioni che erano legate all'apparire di un fiore, allo sbocciare di un fiore, alla coltura ad esempio del riso. E tutto ciò sembra miracoloso, ma è giunto, ovviamente una parte è giunta fino a noi. Quindi c'è questo cambiamento, cioè non soltanto la modernità porta cambiamento costante, ma anche la stagionalità porta un cambiamento costante. Quindi ogni stagione, ad esempio, ha dei riti particolari che sono, come dire, si possono vedere non soltanto sui libri, perché anche la nostra tradizione ne è piena, però rimangono molto spesso limitati alle grandi festività e ai libri. E invece qui proprio basta andare al supermercato per vedere decorazioni ogni mese legate, non so, alla festa delle bambine, alla festa dei bambini, oppure alla festa, non so, della luna piena, o ad esempio a ottobre ci sta c'è ad esempio l'immagine, no, del mese del cibo, il mese della lettura, quindi ci sono questi festival legati ai libri. C'è questo quartiere a Tokyo che è tutto fatto di librerie, ma tutto, parliamo di un 80% di librerie ed altri esercizi commerciali, che ovviamente a ottobre si scatena, no? Ci sono queste fiere, queste bancarelle, questi sconti incredibili, e ogni libreria ha la sua specializzazione: libri del periodo Edo, libri specializzati in riviste di moda di un certo periodo storico, e tutto questo fa sì che ci sia una varietà continua, uno stimolo continuo. Da una parte può essere, come posso dire, può anche un po' disorientare, però queste sono proprio le radici dei giapponesi, quindi neanche loro sono consapevoli. Sì.
Lei lo racconta di questo quartiere delle librerie, ma come sono presenti i libri italiani a Tokyo?
I libri italiani hanno, ad esempio, ecco, a Jinbōsho, che è questo quartiere.
E lei lo racconta a proposito
parlando,
dei libri per bambini anche.
Sì, perché appunto io forse, perché appunto avendo due bimbi,
interessata.
Sono interessata, ecco, in prima persona, perché appunto i libri, per quanto mi riguarda, magari me li posso far mandare oppure li posso leggere in digitale, però una cosa invece è farli vedere ai bambini, che hanno proprio necessità, secondo me, di andare in libreria, toccarli, sceglierli, no? C'è ancora bisogno di questa fisicità, no? di questo approccio tattile. C'è una libreria a Jinbōsho, questo quartiere di cui stavo parlando, e poi ci sono anche degli angoli, ad esempio in questa grande libreria che è Kinokuniya, questa catena di librerie a Shinjuku, è una specie di grattacielo, insomma, così si può dire nella visione di un bambino, perché ha 8 piani. Una volta era tutta libreria, adesso l'ultimo piano è dedicato ai libri di importazione, e lì c'è una presenza, devo dire, ovviamente non enorme, perché deve spartire lo spazio con letteratura francese, inglese, spagnola e tutte le altre lingue del mondo che sono presenti, però c'è, ecco, io credo che sia importante la pluralità, e a Tokyo più o meno si trova tutto, ecco, una delle cose che si capisce immediatamente scendendo a Tokyo è che qualunque cosa uno cerca la può trovare, anche le cose più sciocche, le cose più serie si trovano praticamente, basta cercare, ecco.
Siamo a fine mese di novembre e sta per chiudere Shimotsuki, spero di pronunciare bene, praticamente sì, l'anno da voi è finito.
Sì, perché appunto secondo il calendario lunare è lì che si concludeva in qualche modo, quindi è un mese peraltro molto suggestivo da un punto di vista naturale, perché c'è l'arrossarsi, questo koyo si chiama così, è il fenomeno dell'arrossarsi delle foglie, questo acero, il momiji, l'acero giapponese che sembra avere le 5 dita, no? Queste dita affusolate, per cui il paesaggio diventa meravigliosamente colorato. Tra fine novembre e inizio dicembre, perché appunto il tempo adesso proprio in questi giorni sta cominciando lentamente a irrigidirsi, appunto la temperatura, siamo stati fino anche a 19 gradi fino a 2 giorni fa, e lentamente va verso il freddo poi porta all'arrossarsi delle foglie, e tra l'altro poi tutto legato a delle tradizioni antiche, no? Prima non c'era, ad esempio adesso c'è l'immagine dei sakura, dei ciliegi tra marzo e aprile, però un tempo si cantavano, no? I componimenti poetici anche sotto al paesaggio arrossato, no? delle foglie d'autunno, si raccoglievano, c'era la caccia alle foglie, perché la bellezza è nel piccolo, questa è una cosa che la tradizione insegna, la bellezza non è nel grande, ma la bellezza è nel piccolo, nell'apparentemente insignificante.
La bellezza è nel piccolo, e in questo grande mondo di Tokyo noi andiamo a perderci nella bellezza del piccolo. Tokyo tutto l'anno, pubblicato da Einaudi. Ma lei che cosa vede dalla sua finestra, Laura Imai Messina?
Devo dire, adesso vedo il buio.
È vero, adesso è notte, giusto.
Abbiamo un fuso orario diverso.
È vero.
Sì, no, devo dire, ho cercato di trovare una via di mezzo appunto tra la zona più urbana e la zona più naturale, quindi mi divido un po' tra la Tokyo più attiva e più anche rapida e veloce, e poi una cittadina che sta vicino al mare, che è una delle antiche capitali del Giappone, che sta insomma a poca distanza da Tokyo, che è Kamakura. E quindi diciamo faccio un po' indietro e quindi il mio paesaggio dal campo è un paesaggio mutevole come tutto questo paese effettivamente.
Siamo in chiusura di questa conversazione, ma quanto conta l'haiku oggi per i giapponesi?
Haiku appunto è questa composizione che secondo me poi rappresenta proprio lo spirito, rappresenta proprio il cuore, io credo, del giapponese, cioè il dire poco ma riuscire ad amplificare, no? Nella scelta minuziosa delle parole, cioè scegliere cosa dire, scegliere cosa sentire, cosa esprimere, però per esprimere molto di più, non basarsi sul tanto ma basarsi sul poco.
E la bellezza è nel piccolo, come diceva poco fa.
Esatto, e anche nel poco, esprimere poco, dire poche parole ma significa, come dire, dare molto significato ad ognuna, no? Dare lo spazio, anche il vuoto intorno a queste parole, perché abbiano lo spazio per espandersi effettivamente, quindi è proprio una metafora secondo me pregnante, ecco, quella dello haiku.
Prima di salutarci, Laura Imai Messina, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni i quaderni di Paul Valéry. Mi stanno facendo, è come la Bibbia, no? Ovunque si apre questa edizione di Adelphi, Io credo che appunto mi dà sempre ispirazione. Sono i quaderni che appunto Polvarelli scriveva la mattina. Devo dire, anch'io sono una che si sveglia alle 4:44, mi sveglio per in qualche modo coltivarsi, no? Per semplicemente approfondire se stessi. Quindi non ho questa visione del sono in Giappone, devo leggere solo cose giapponesi, mai, anche perché sono passati troppi anni per poter essere così integralista. Ma sì, i quaderni di Polvere Lì sono un'ispirazione continua.
Perché alle 4:44 questa ripetizione numerale?
Un po' perché sono ossessiva compulsiva di carattere, un po' perché il 4 ha un significato profondo anche nella tradizione giapponese, me lo sono, come dire, definito. Mi piace la regola, mi piace rompere la regola, però mi piace molto seguirla. E quindi le 4:44 secondo me sono un orario che riesco a seguire più delle 4:45, per dire. Sì, la matta, sì, sono un po' matta, ma mi piace
Questo
il numero, mi piace la
spiega anche la scelta
ripetizione.
della sua lettura dei quaderni di Paul Valéry, no? Che scriveva al mattino entro una certa ora, se non ricordo male. Ma noi siamo qui dentro il posto delle parole, Laura Emai Messina. Ma come si dice in giapponese il posto delle parole?
Si può dire, devo trovare comunque, devo pensare. Kotoba no basho oppure so, Kotoba no basho, Kotoba no basho. Sì, Kotoba
Kotobano
forse.
Basho.
Kotoba è la parola, tra l'altro ha la foglia dentro, sono le 1000 foglie, quindi è sulla foglia. Kotoba no è il genitivo di. Basho è il posto, perché va al contrario, come il latino è al contrario, il verbo viene alla fine nella lingua giapponese, quindi Kotoba no basho.
Grazie, grazie davvero Laura Emai Messina per
Grazie a
averci
voi.
portato in Giappone. Tokyo tutto l'anno è il libro che abbiamo raccontato, libro pubblicato da Einaudi. E buona serata.
A voi.